Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Flash, una biografia di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio. Seconda puntata.
Se ancora oggi i maggiordomi di Wimpole Street si muovono con lentezza, nell'estate del 1842 dovevano essere decisamente più lenti. La livrea era un obbligo tassativo, il grembiule di panno verde per lucidare l'argenteria una cerimonia, e il panciotto a righe e la giacca a coda di rondine inderogabili per aprire la porta di casa. Ed è per questi motivi probabilmente che Miss Mitford e Flash avevano atteso per 3 minuti e mezzo sui gradini d'ingresso. Alla fine comunque il portone del numero 50 si era aperto e Miss Mitford e Flash erano stati introdotti. Mitford era una frequentatrice abituale e nonostante ci fosse qualcosa che la intimidiva, non c'era niente che davvero la sorprendesse quando osservava la dimora dei Parrett. L'effetto su Flash, invece, era stato travolgente. Fino a quel momento aveva poggiato le zampe solo nel cottage d'un onesto lavoratore a 3 Mile Cross. Dove le assi del pavimento erano di nudo legno, le stuoie erano sfilacciate e le sedie misere. A Flash era bastata un'occhiata per accorgersi che in quella casa non c'era niente di nudo o di sfilacciato e che non c'era niente di misero. Mr. Barrett, il proprietario, era un ricco mercante. Aveva una famiglia numerosa, i figli e le figlie erano ormai cresciuti, aveva uno stuolo di servitori altrettanto numeroso. Aveva arredato la casa nello stile dei tardi anni 30, con qualche evidente concessione a quelle fantasie orientaleggianti che lo avevano spinto, quando si era costruito una casa nello Shropshire, a rifinirla con mezze lune e cupole moresche. A Wimpole Street non poteva consentirsi nessuna di queste stravaganze, ma possiamo supporre che quelle stanze ombrose, piene di eco, traboccassero di ottomane e di mogani intarsiati, di colonnine tortili che reggevano tavoli assiepati di soprammobili in filigrana, che pugnali e spade pendessero dalle pareti rosso vino e che curiosi oggetti, trasportati dalle Indie orientali, languissero negli angoli. Possiamo supporre, infine, che i pavimenti fossero ricoperti da tappeti spessi e sontuosi. Tuttavia Flash, trotterellando dietro a Miss Mitford, che a sua volta camminava dietro al maggiordomo, non era tanto stupito da quello che vedeva, ma piuttosto da quello che annusava. Caldi e fluvi di arrosto, di pollame ripieno, di zuppe che sobbollendo salivano dalla tromba delle scale, deliziosi quanto un pasto vero e proprio per quelle narici abituate al povero gusto dei fritti e dei magri pasticci di Karen Hapcock. L'odore di cibo si mescolava poi ad altri odori. Cedro, sandalo, mogano, profumi di corpi d'uomo e corpi di donna, di domestici e domestiche, di mantelli e pantaloni, di crinoline e vesti da camera, di tappezzerie e di panni, di polvere di carbone e fuligine, di vino e di sigari. Ogni stanza che attraversava, sala da pranzo, salotto, biblioteca, camera da letto, era un ingrediente diverso di quello spezzatino. Le zampe di Flash, una dopo l'altra, venivano carezzate e avvolte dalla sensualità dei tappeti morbidi e folti. Poi, finalmente, erano arrivati davanti a una porta che s'apriva sul retro della casa, chiusa fino a che una mano non l'aveva dolcemente battuta, e un'altra mano, altrettanto dolcemente, l'aveva aperta. Letto di Miss Barrett doveva essere molto buia. La luce, di solito smorzata da una tenda di damasco verde, d'estate si affievoliva per l'edera, per i fagioli scarlatti, per i convolvoli e per i nasturzi che crescevano sui davanzali. Sulle prime flash non era stato in grado di distinguere nella penombra opaca e verdastra null'altro che cinque sfere misteriosamente corrosche a mezz'aria. Tuttavia, ancora una volta, era stato l'odore a sopraffarlo. Solo uno studioso che si è inoltrato passo dopo passo in un mausoleo e lì ha scoperto una cripta infestata di funghi, incrostata di fango e che esala un acre odore di decomposizione e rovine mentre busti marmorei butterati rilucono a mezz'aria e tutto si compone fievole nel tremolio della piccola lampada che tiene in mano e che abbassa o allunga in una direzione e in un'altra. Solo la sensazione di questo esploratore immerso nei tesori sepolti di una città distrutta sono paragonabili al tumulto emozionale che aveva scosso i nervi di Flash quando era entrato per la prima volta nella stanza da letto di una persona inferma a Wimpole Street e aveva annusato l'acqua di colonia. Molto lentamente, molto cautamente, fiutando spesso l'aria e aggirandosi circospetto, Flash aveva cominciato a distinguere i contorni dei mobili nella stanza. L'enorme oggetto vicino alla finestra, per esempio, poteva essere un armadio. E accanto, così pareva, stava un comò. Al centro della stanza galleggiava quello che sembrava un tavolino rotondo. Emergevano poi le forme irriconoscibili dei braccioli e di un altro tavolo. Tuttavia ogni cosa era confusa. In cima all'armadio stavano tre busti bianchi. Il comò era sormontato da una libreria e la libreria era foderata di merino cremisi. Il lavamano era sovrastato da un florilegio di mensole. Sulle mensole che stavano sopra il lavamano c'erano altri due busti. Niente nella stanza era quello che era e ogni cosa era qualcos'altro. Pure la tenda non era semplice mussola, quanto piuttosto una tela dipinta con castelli, sentieri, boschetti e diversi contadini a passeggio. Gli specchi distorcevano ulteriormente questi oggetti già distorti, così che sembrava ci fossero 10 busti di poeti invece di 5 e 4 tavoli invece di 2. E all'improvviso poi la realtà s'era ulteriormente confusa. All'improvviso Flash si era accorto di un altro cane che da un pertugio nella parete lo puntava con occhi di fuoco e lingua penzoloni. E s'era fermato, appena prima di avvicinarsi, carico di timori e meraviglia. E così dunque, un passo avanti e uno indietro, Flash intuiva, come il fruscio lontano del vento tra le fronde, il mormorio borbottante delle voci. Proseguiva nelle sue ricerche con cautela e ansia, come un esploratore che si inoltri, in silenzio e a piedi, in una foresta, sempre in dubbio che quell'ombra non sia un leone e quella radice non sia un cobra. Infine, a ogni modo si era accorto degli oggetti enormi che gli si agitavano sopra la testa e, sfibrato com'era dalle esperienze dell'ultima ora, era andato a rifugiarsi tremolante dietro un paravento. Le voci s'erano zittite. Una porta s'era chiusa. Per un attimo aveva esitato, interdetto, sfinito. Poi la memoria gli era piombata addosso rapida col balzo d'una tigre ungolata. S'era sentito solo, abbandonato. Era corso alla porta e l'aveva trovata chiusa. Aveva grattato, ascoltato. Aveva avvertito un rumore di passi che scendevano. Aveva riconosciuto i passi familiari della sua padrona. S'erano interrotti? Ma no! Continuavano ad andare dove già stavano andando. Giù. Miss Mitford era lenta, pesante, e scendeva le scale con difficoltà. E mentre lei si allontanava, mentre sentiva i passi smorzarsi, il panico lo aveva colto. Ogni volta che Miss Mitford scendeva un gradino, una porta gli sbatteva sul muso. Le porte si chiudevano sulla libertà, sui campi, sulle lepri, sull'erba, sulla sua amatissima e adorata padrona. Su quella cara vecchia signora che lo aveva lavato e battuto e che gli aveva allungato cibo da un piatto nel quale il cibo non era sufficiente nemmeno per lei sola. Le porte si chiudevano su tutto quello che conosceva della felicità, dell'amore e della generosità umana. Poi basta. Aveva sentito il portone sbattere. Era perduto. Miss Mitford lo aveva abbandonato. E allora era stato sommerso da un'onda di disperazione e di angoscia. L'impossibilità di mutare il proprio destino e l'inutilità di provarci lo avevano scosso tanto che aveva sollevato la testa per guaire forte. Una voce aveva detto «Flash!» ma non l'aveva sentita. «Flash!» aveva chiamato la voce un'altra volta. E a quel punto si era spaventato, perché pensava di essere solo. Così si era voltato. C'era forse qualcosa di vivo lì con lui nella stanza? C'era qualcosa sul divano? Nella speranza feroce che quell'essere, qualsiasi cosa fosse, potesse spalancargli la porta e che lui stesso potesse lanciarsi all'inseguimento di Miss Mitford e ritrovarla, era forse il solito nascondino a cui giocavano nella serra a 3 Mile Cross. Flash era corso verso il divano. «Oh, Flash!» aveva detto Miss Barrett. Per la prima volta lo guardava negli occhi. Per la prima volta Flash vedeva la signora distesa sul divano. Entrambi si erano meravigliati. Pesanti bandi di riccioli incorniciavano il viso di Miss Barrett. Grandi occhi luminosi brillavano, una larga bocca sorrideva. Pesanti orecchie incorniciavano la testa di Flash, eppure i suoi occhi erano grandi e vivaci, e teneva la bocca spalancata. Si somigliavano tanto che, mentre si osservavano, ciascuno pensava «Quello sono io!» E un momento dopo «Sì, certo!» Ma che differenza! Il viso di Miss Barrett era quello di una donna inferma, dimentico d'aria, di luce, di libertà. Flash invece aveva il volto fresco d'un cucciolo che sprizza salute ed energia. Divisi, eppure fatti col medesimo stampo. Era forse possibile che ognuno riempisse i vuoti dell'altro? Lei avrebbe potuto essere ogni cosa. E Flash? Ma no. Se ne stavano divisi dal più profondo abisso che separa un essere da un altro. Lei parlava, lui era muto. Lei era una donna, lui un cane. Così incredibilmente vicini e così immensamente distanti, si erano guardati ancora. Poi, con un balzo solo, Flash si era sistemato sul divano, nel posto che sarebbe stato suo per sempre, sulla coperta intorno ai piedi di Miss Barrett. La stanza da letto sul retro. L'estate del 1842, ci dicono gli storici, non è stata molto diversa dalle altre. Per Flash, invece, era stata così diversa che doveva aver avuto il dubbio che il mondo tutto non fosse più lo stesso. Un'estate passata in una camera da letto. Un'estate passata con Miss Barrett. Era stata un'estate passata a Londra, passata nel cuore della civiltà. All'inizio non aveva visto altro che la camera da letto con i suoi mobili, che anche da soli erano piuttosto sorprendenti. Identificare, distinguere e chiamare col loro nome tutti quei pezzi sparsi d'arredamento che vedeva lo aveva confuso abbastanza. E si era appena abituato ai tavoli, ai busti, al lavamano, che era giunta una di quelle rare giornate dolci ma non ventose, calde ma non afose, secche ma non soffocanti, nelle quali una donna inferma può uscire a prendere aria. Era arrivato il giorno in cui Miss Barrett poteva rischiare, senza troppe cautele, la grande avventura di uscire e fare spese con la sorella. Così qualcuno aveva chiamato una carrozza. Miss Barrett si era alzata dal divano, avvolta in uno scialle, fissata una veletta sugli occhi, ed era scesa per le scale. Flash, naturalmente, era andato con lei. Era saltato nella carrozza al suo fianco. Le stava accucciato in grembo, mentre la magnificenza di Londra brillava al massimo dello splendore nei suoi occhi stupiti. La carrozza proseguiva lungo Oxford Street. Vedeva case fatte quasi completamente di vetro. Vedeva a finestre listate di nastri smaglianti che riverberavano lucide strisce di carminio, di viola, di giallo e di rosa. La carrozza s'era fermata e Flash era passato sotto portici misteriosi, velati di tele e nuvole di garza colorata. Milioni di brezze dalla Cina e dall'Arabia gli soffiavano leggere nei recessi dei sensi. Iarde sfolgoranti di seta si sfogliavano rapide sui banconi, mentre le gabardine, più pesanti, si srotolavano pigre e scure. Le forbici tagliavano, le monete tintinnavano, la carta imballava e lo spago chiudeva. E in mezzo a pennacchi che dondolavano, nastri che ondeggiavano, cavalli che trottavano, livree gialle, volti passanti che apparivano e si muovevano rapidi e leggeri, Flash, sfinito dall'abbondanza delle sensazioni e in uno strano dormiveglia, s'era appisolato. Aveva sognato e non aveva più visto nulla fino a quando non lo avevano trasportato fuori dalla carrozza e la porta di Wimpole Street si era chiusa su di lui un'altra volta. E il giorno successivo, poiché il clima era rimasto dolce, Miss Barrett si era imbarcata in un'uscita ancora più spavalda. S'era trascinata per Wimpole Street su una seggiola a rotelle. E ancora Flash era andato con lei. Per la prima volta aveva udito le proprie unghie picchiettare sul selciato duro di Londra. Per la prima volta il bouquet completo di una strada di Londra in una calda giornata estiva gli aveva invaso le narici. Aveva annusato gli odori svenevoli delle canaline di scolo, quelli amari che corrodevano il ferro delle ringhiere, gli odori fumosi ed eccitati che salivano dai sottostrada, odori più complessi e alterati, in violento contrasto l'uno con l'altro, o compositi che non aveva mai sentito nelle campagne intorno a Reading, odori che giacevano molto sotto la percezione delle narici umane, così che, mentre la seggiola andava, Flash si fermava, si sorprendeva, assaporando e annusando, fino a che uno strappo al collare non lo trascinava. E inoltre, mentre trotterellava dietro la sedia di Miss Barrett lungo Wimpole Street, era stato stordito dal passaggio di corpi umani. Le sottogonne gli frusciavano intorno alla testa e i pantaloni gli solleticavano i fianchi. Ogni tanto una ruota gli schizzava un palmo dal naso. Il vento della distruzione gli ruggiva nelle orecchie e gli percuoteva di paura le frange delle zampe o ogni carro che passava. E così piombava nel terrore. Fortunatamente il guinzaglio era attaccato al collare, Miss Barrett lo teneva salda, altrimenti sarebbe corso incontro alla rovina. Finalmente, con i nervi a fior di pelo e i sensi che cantavano in coro, aveva raggiunto Regent's Park. E allora, quando una volta ancora, dopo quelli che gli erano parsi anni di vuoto, aveva visto l'erba, i fiori e gli alberi, il vecchio grido di caccia gli era risuonato nelle orecchie e si era lanciato in una corsa, così come faceva nei campi intorno a casa. Solo che il peso enorme che gli stringeva il collo lo aveva costretto a ricadere sulle zampe posteriori. Non erano quelli alberi ed erba, si chiedeva, non quelli segni di libertà? Non aveva forse seguito sempre liberamente Miss Mitford quando andava a passeggio? Perché qui era prigioniero. Si era fermato. Qui, si era accorto, i fiori se ne stavano attaccati l'uno all'altro assai più che a casa. Crescevano pianticella dopo pianticella in riquadri di terra, e tra i riquadri si intrecciavano camminamenti scuri. Sui camminamenti uomini con cappelli a cilindro lucidi andavano avanti e indietro con aria corrucciata. Vedendoli, Flash era rabbrividito e si era fatto più vicino alla sedia, accettando di buon grado la protezione del guinzaglio. Così, prima che quelle passeggiate diventassero una consuetudine, gli era entrata in testa un'idea nuova. E avvicinando una cosa a un'altra, era giunto a una conclusione. Laddove c'erano aiuole di fiori, c'erano pure camminamenti asfaltati. Laddove c'erano aiuole di fiori e camminamenti asfaltati, c'erano gli uomini coi cilindri lucidi. Laddove c'erano aiuole di fiori, camminamenti asfaltati e uomini coi cilindri lucidi, i cani dovevano essere tenuti al guinzaglio. Senza essere in grado di decifrare una sola parola sul cartello all'ingresso, aveva imparato la lezione. A Regent's Park i cani devono essere tenuti al guinzaglio. E a questo principio di certezza, nato dalle bizzarre esperienze dell'estate del 1842, se n'era aggiunto assai presto un altro. I cani non sono tutti uguali. Sono diversi. A Three Mile Cross, a Flash capitava di stare sia in mezzo a cani d'osteria, sia in mezzo ai levrieri degli aristocratici di campagna, e non aveva notato nessuna differenza tra se stesso e il cane dello stagnino. Era inoltre possibile che la madre del suo cucciolo, chiamata Spaniel per una forma di cortesia, fosse nient'altro che una meticcia, orecchiuta in un modo e caudata in un altro. I cani di Londra, invece, e Flash lo aveva imparato presto, sono nettamente divisi in classi. Uno è un cane da guinzaglio e un altro un cane sciolto. Uno passeggia in carrozza e beve da ciotole porpora e un altro non ha messa in piega né collare e dorme in un canale di scolo. I cani, quindi, e Flash cominciava a sospettarlo, sono diversi. Uno sta più in alto e un altro sta più in basso. E i suoi sospetti venivano confermati dai brandelli di conversazione che aveva colto passando accanto ai cani di Wimpole Street.
«Ma hai visto quel mascalzone?»
«Per l'amor di Dio, è un meticcio!»
«Guarda quello su, è uno spaniel purissimo, una delle migliori famiglie d'Inghilterra. Che tristezza però per le sue orecchie, così poco abboccolate.
C'è un bel ciuffo, tutto per te!»
Da frasi del genere, dal tono di approvazione o derisione col quale erano pronunciate, all'altezza delle buche delle lettere o fuori dalle bettole dove i lacchè si scambiavano soffiate sulle corse, Flash aveva imparato, prima che l'estate finisse, che non c'è uguaglianza tra i cani. Qualcuno sta più in alto e qualcuno sta più in basso. E lui? A che punto stava? Appena rientrato a casa, Flash era andato a esaminarsi allo specchio con cura. Sia lodato il cielo, era un cane di rango e razza. Il profilo della testa era morbido, gli occhi erano grandi ma non sporgenti, le zampe erano vellutate, era al pari del cocker più nobile di Wimpole Street. Aveva osservato con soddisfazione la ciotola porpora dalla quale beveva. Questi erano i privilegi del rango. E aveva piegato leggermente il capo perché il guinzaglio fosse agganciato al collare. Queste ne erano le limitazioni. Quando Miss Barrett lo aveva scoperto a contemplarsi allo specchio, aveva frainteso. «Era un filosofo», aveva pensato, «che medita sulla differenza tra apparenza e realtà». Al contrario, era un aristocratico che valuta i suoi quarti.
Ad alta voce, Manuela Mandracchia ha letto Flash, una biografia, di Virginia Woolf, traduzione di Chiara Valerio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it